Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Con fede viva accompagniamo il nostro Salvatore nel suo ingresso alla città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua resurrezione. Benedici, o Dio, questi rami di ulivo, fa che la celebrazione di oggi si compia e si perfezioni nell'amore che ci introduce nel piano della tua misericordia e solo ci dona di riportare vittoria sul maligno che ci opprime. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, e avviamoci in letizia. Preghiamo. Tu ci rinnovi, o Padre, per la beata passione del tuo unigenito fatto nostro fratello. Conserva in noi l'azione della tua misericordia, perché celebrando questo mistero ti offriamo in ogni tempo la nostra vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Amen.
Amen.
quando sarò innalzato da terra, io attirerò tutti a me, dice il Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: che ve ne pare? Non verrà la festa? Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse perché potessero arrestarlo. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto, una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore.
Lode a te.
6 giorni prima della Pasqua, la cena di Betania. Gesù dice che quel gesto che ha fatto Maria lo ha fatto in vista della sua sepoltura. Lo ha fatto come in maniera profetica, ha riempito di amore il corpo del Signore. L'amore è velocissimo, ha un'agilità e intuisce la cosa più importante. Non è una teologa Maria, non è uno scriba, non è un fariseo, ma mi permetto di dire, Maria non è neppure una giornalista, una opinionista, non è una moralista. Ah, tanti poveri, si poteva far tanto del bene, queste chiese. Vabbè, saremo dei scialapponi noi preti, ma vi piace vedere tanta sporcizia in chiesa? Non è bello significare anche che il Signore è il nostro Re e che noi lo amiamo? Io non sto mica al servizio di uno che mi comanda bacchetta. È il mio amico, è il mio tesoro. Ma anche voi. Che dice questo Vangelo? Dice che dobbiamo smettere di far finta di stare lì, stare qua, giudicare questo, giudicare quell'altro. E che ci capisce niente in questo mondo. Che dovrebbe fare il Signore secondo gli opinionisti? Sarebbe a favore della guerra o non sarebbe a favore della guerra? Si sarebbe fatto il vaccino o non sarebbe fatto il vaccino? Gli mettiamo in testa tutte le stupidaggini nostre. Questa donna taglia corto, intuisce l'amore, intuisce, fa la cosa più bella che si poteva fare. E infatti la ricordiamo anche adesso. Perché? Non ha studiato teologia, non ha fatto tanti corsi per catechista, non ha insegnato, non ha distribuito l'Eucaristia. Che ha fatto? Ha amato Gesù. E allora tutto quello che aveva, ha detto quest'uomo è speciale, quest'uomo ha dato solo amore fino adesso, allora che faccio io? Devo vedere se fa questo o non fa quello? Io gli do tutto, quello che posso donargli. Quel profumo, che poi è un simbolo, capite, dell'amore che rende viva la Chiesa. Perché voi pensate che la Chiesa è resa viva perché? Perché? Ma perché c'è l'amore. Ma perché c'è l'amore di Cristo per me e l'amore nostro per Lui. Questo rende bella la Chiesa. Ma se no sarebbe un'agenzia. Sarebbe un'agenzia. Ci sono tante agenzie che assomigliano alla Chiesa. E lo dico con rispetto. Le Onlus sono delle chiese laiche. Ma non sono chiamate a versare il profumo così, capite? Perché cercano l'efficienza di quello che fanno. Ma in ogni rapporto autentico di amore non si guarda l'efficienza. E se riduciamo i nostri rapporti di amore dentro la Chiesa all'efficienza, io ti considero un oggetto. Infatti cosa dicono Gesù alla fine della vita? Ma dai, se tu sei veramente figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Diventa efficiente, diventa un uomo che si può seguire. Diventa un uomo che si può seguire. Fai tanto del bene, salva tanti bambini. Lui non segue queste strade. Questa donna l'ha intuito che lui non vuole donare qualcosa, lui dona la sua vita, lui dona il suo, lui è tutto amore. Quella donna ha capito. E allora cosa ha fatto? Ha preso il profumo, gli ha unto i piedi, ha cosparso i piedi di profumo, la casa si è riempita. L'accoglienza per Gesù quindi è significata non tanto dalle parole, ma è significata da quel gesto, no? Da quel cuore che si è aperto così tanto. Che bello quando noi incontriamo una persona che ci accoglie, non perché abbiamo pagato le tasse, non perché tifiamo la stessa squadra, ma ci accoglie in quanto persone. Ma vi rendete conto che a volte ci vantiamo di non accogliere gli altri? Dove? Nell'ascensore. Chi prende il tram? Lei cosa vuole? Subito. Ti schiaccio nella tua oggettività. E si muore. E questa donna, insieme a Marta, insieme a Lazzaro, hanno dato a questo uomo, a Gesù, un calore, una bellezza, sono stati il preludio, hanno gustato, diciamo, la Pasqua, ma hanno anche dato a Gesù quel calore, quell'affetto che Gesù non ha disdegnato. E Gesù, secondo me, non disdegna niente delle cose belle. Spesso l'abbiamo fatto un po' così, come chissà che cosa, secondo noi Gesù è uno che sta sempre con la testa bassa, che soffre solo. Ma Gesù gode delle piccole cose. Si è scelto una cena con degli amici, poteva non farlo perché sapeva che andava a morire. Ha scelto qualcosa di bello che gli dava anche piacere. Ci scandalizziamo perché Gesù accetta anche di una cena, accetta di andare a cena, sta con degli amici e non sono amici come altri, sono proprio suoi amici. sono suoi amici. Ecco, poteva andare da altre persone perché è andato sempre da quelli, perché li amava. Siamo invidiosi di questo? Perché li amava. Casomai domandiamoci che cosa hanno fatto Marta, Maria, Lazzaro per farsi amare così. Questa è la domanda intelligente, secondo me. Che cosa hanno fatto per farsi amare da Gesù così tanto? Che cosa avranno fatto? Non gli avranno chiesto niente. Hanno detto: Gesù, quando vuoi vieni a casa nostra, ti vogliamo bene. Quando vuoi vieni a casa nostra. Non, noi non crediamo a quello che si dice di te. Noi non crediamo a tutte le fandonie, tutto quello che dicono, che tu sei un peccatore, un bestemmiatore. Noi ti vogliamo bene, Gesù. Dove è andato a cena Gesù 6 giorni prima? Da loro. È andato da loro. Quindi, vedete, noi stiamo per entrare, entriamo nella Settimana Santa oggi, no? Poi Gesù incomincerà il suo cammino di sofferenza, di totale incomprensione, di radicalizzazione. Sarà veramente sempre più dura per Gesù, ma oggi ci fa godere di questo momento, di questa gioia. Com'è possibile? Dovremmo non goderne perché fra 5 giorni, 6 giorni Gesù morirà? No, secondo me è il contrario. Dobbiamo essere proprio felici. Ma non perché morirà, ma perché l'esito di quella morte è la mia gioia. Perché l'esito di quella morte lì è la gioia e la salvezza di tutto il mondo. E io sono contento, non che lui vada a soffrire, ma sono contento di essere salvato così, da un Dio così che si fa carne, da un Dio che si è fatto carne, da un Dio che ha preso su di sé le ingiustizie, le incomprensioni. Sono contento di questo, ma non sono contento della sofferenza che ha pagato per me, ma sono contento di un Dio così e sono contento di fare festa. Forse utilizzando la mentalità delle magari diciamo così di alcune strutture di volontariato dovremmo essere contenti che Gesù non vada a soffrire. Ecco la Chiesa è un mistero. Io sono debitore di un Dio che si fa carne, che viene a salvarmi donando la vita perché mi ama. Io non posso impedire a questo Dio di amarmi così, in una maniera scandalosa. Io non posso pensare di dire a Dio: tu non devi morire così per me. Questo scandalizza i ben pensanti di ieri, di oggi e di sempre. Tante volte, no, la Chiesa, anche noi l'abbiamo considerata, appunto, che ti serve? E lì ti danno dei servizi, devi fare la comunione, la cresima. E capite che le relazioni dentro una Chiesa pensata così, ma sono molto brutte. Quando non ti serve più, non ci vai più in Chiesa. Poi magari il sacerdote non è simpatico. Questa Chiesa qui, invece, è una Chiesa che si struttura nell'amore. È una Chiesa dove Gesù sta per dare la sua vita e non torna indietro, dà la sua vita, è nato per salvarci, è nato per dare la vita. Ora è l'atto conclusivo, è il capolavoro. Maria, Marta e Lazzaro fanno questa cena, è il preludio della Pasqua. Cosa dovevano fare a Gesù? Dovevano armarlo fino ai denti? Dove noi dirgli: dai, scappa, forse c'è una via d'uscita? No, gli fanno una cena. E mi immagino i silenzi, gli sguardi, Lazzaro, Maria, Gesù. E Gesù quello che sentiva dentro, perché avrà sentito piacere a stare con quelle belle persone. Quanto è bello il nostro Dio. E capite, bisogna fare così con Lui. Non bisogna dire: oh poverino, mi dispiace per Lui. Non ci hai capito niente se dici così. Ti dispiace perché lui ti ha amato così tanto? Oppure tu pensi che non hai bisogno di un amore così grande? Se non hai bisogno di un amore così grande, nella Chiesa ci stai come
uno che cerca dei servizi quando non gli servono più, ma noi non ci rendiamo conto che siamo ammalati, che noi dobbiamo essere salvati proprio nell'amore, con l'amore, per amore, che il Signore non ha fatto altro che questo. È finito sulla croce perché Lui voleva donarci se stesso. E perché ci vuole donare se stesso? Perché vede che siamo schiavi della nostra vita, delle nostre relazioni malate. E come doveva fare secondo voi per salvarci? Come doveva fare secondo voi per salvarci? Che cosa avrebbe dovuto fare? Vedete, alla fine Lui non fa altro che questo. Alla fine si consegna a Lui. Si consegna a Lui. Ed oggi questo dono è sigillato da una cena, da un momento conviviale, dove ci sono cose molto semplici. C'è il profumo degli alimenti, c'è il piacere di stare insieme e c'è questo profumo che ha riempito la casa e che fa vedere quanto è bella la Chiesa. La Chiesa spreca tutto, e lo dico questo con fierezza. Lo dico con fierezza. La Chiesa spreca tutto. Guardate la nostra vita, la vita dei religiosi, delle monache, dei sacerdoti. Vite sprecate, vite sprecate. Non c'hanno figli. Nemmeno sapete che nella carta d'identità, quando vado qui al comune, non sanno quello che metterci. Gli dico: sono religioso. Che significa? Sei un uomo. Non sanno che cos'è un religioso. Non lo sanno. Non conti niente se non entri dentro certi schemi. E siamo felicissimi che sia così. Perché sono vite sprecate. Ma guardate che nella Chiesa anche voi, se siete veramente felici di stare nella Chiesa, la vostra vita è una vita sprecata. Perché nella Chiesa si ama, non si guarda il risultato, non si guarda l'efficienza, non si sta nella Chiesa per l'efficienza. Non è un club, non è una hollus. La Chiesa è un luogo dove l'amore circola, come nella Trinità, dove tu hai ricevuto tanto amore. Da chi? Da Lui e da quelli che mi hanno accolto. E che faccio adesso io? Lo metto in tasca, lo immagazzino per il futuro? Non si poteva far del bene a tanti poveri con quei soldi? No, innanzitutto al Signore io gli voglio dare tutto. Il Signore è bello, è il mio Signore, mi ha salvato la vita. Si deve vedere la regalità di Gesù. Io lo voglio lodare, lo voglio ringraziare. E non lo voglio ringraziare perché me ne viene un tornaconto, perché è bello ringraziarlo. Perché se io lo ringrazio così come ha fatto Maria, divento più bello anche io. Faccio capire che la mia vita non dipende dalle cose che ho, ma dipende dalle relazioni. E se la mia vita dipende dalle relazioni, dall'amore che ho messo nelle relazioni, invecchiarmi non mi farà più paura, perché ho seminato amore. Ma se la Chiesa non traduce questo apprendistato conviviale dove ci si ama, se la Chiesa non aiuta a vivere questo spreco, diventa un'agenzia come tutte le altre, ed è brutto. E dopo anche noi prendiamo quella forma un po' arcigna, un po' antipatica, di impiegati del divino. Ma anche voi, capite? Ed è bello invece imparare che il Signore non ha voluto questo. Il Signore ha voluto proprio una chiesa conviviale, una chiesa dove si entra in comunione, dove si dona tutto. Si dona tutto. E dove c'è il profumo? Dove c'è il profumo nella Chiesa? Dove ci sono persone che regalano la vita. Dove ci sono persone che regalano la vita, c'è profumo nella Chiesa, c'è profumo. L'istinto della fede cerca sempre luoghi dove ci stanno persone che regalano la vita, dove non sei giudicato se non hai fatto il sacramento della cresima o se ti sei risposato, ma dove ti senti amato. E quando c'è questo, c'è profumo. Perché voi pensate anche la Chiesa, pensate questa cosa, se alcuni mi telefonano a noi, dicono: Padre, la chiesa è aperta sempre? Sì. Anche la domenica? Sì. Non scherzo. Sembra strano che la chiesa sia aperta sempre. Guardatela, aperta, completamente accogliente. Per fortuna non si paga l'entrata. Perché non si paga l'entrata? Perché è un dono, è l'accoglienza, è la gratuità di Dio. Perché è così grande? Non si poteva far la messa in una stanza angusta e spendere meno per il riscaldamento? È la stessa logica del profumo. Non dobbiamo diventare efficienti, dobbiamo vedere che amare è una cosa bella. Il Signore ha un cuore grande, non ha detto mi conviene fare questo, non ha saputo resistere all'amore dentro di sé, non poteva resistere all'amore, e l'amore di Gesù è tutto uno spreco per noi. E dove si insinua il diavolo? Nei ragionamenti del tipo: ma io non ho fatto niente di male, perché non è morto per me? Ma che cos'è tutto questo spreco? Ma perché? Se voi guardate la storia, la Chiesa è stata attaccata sempre su queste cose qui. E anche adesso si dice nessuno va più in Chiesa, quindi la Chiesa non serve a niente. Sapete che vi dico? Quando in Chiesa non c'era nessuno, a me la Chiesa piaceva di più. Ma non mi piaceva di più perché non volevo che ci fossero gli altri, ma perché si vede quanto è bella. La Chiesa è tutta per te. La Chiesa è il cuore del Signore che ti accoglie, proprio te, ti accoglie. E quindi tutto, la corrente, il riscaldamento, l'aria che c'è, il pavimento, è tutto per te, l'accoglienza di Dio. E questa Chiesa non serve perfettamente a nulla. Non serve a nulla, è il segno di quel profumo. E per questo Papa Francesco, sono contento che ci ricorda sempre: non fate pesare agli altri, i sacramenti non si fanno pagare, e non dovete dar l'impressione che siete dei giudici. C'ha ragione, ha ragione. La Chiesa ha ricevuto tutto dal suo creatore, dal suo sposo, e tutto dona. Ma che deve far pagare? Vi chiediamo dei soldi a volte per il riscaldamento perché è grande, non ce la facciamo. Ma dovete, la Chiesa è bella perché è immagine di un cuore che ama, il vostro cuore ama, sì. E voi che fate? I tirchi con la persona che amate, ma gli date tutto, sciupate la vita per la persona che amate. Non si fa mai i conti quanto si ama. Infatti tante volte ti ammali anche fisicamente perché la testa non viene ascoltata, il cuore ti trascina, e questa è la Chiesa. E oggi noi, io vi invito adesso a fare questa cena, e facciamo festa al Signore, e non facciamo i moralisti, no, ci sono le guerre nel mondo, bisogna essere tristi. Ci sarà tempo di essere tristi. Ma quando si deve gioire, si deve gioire. Perché si deve gioire? Ma perché è contento Gesù. L'unico motivo, è contento Lui. Lui è morto perché tu sia felice. Non è morto per dirti un giorno ti farò pagare tutto, comincia a fare penitenza oggi. Non è morto per questo il Signore, ma che Dio sarebbe? È morto per vederti felice. Perché questo è il suo amore. È il suo amore per ogni uomo. Non riusciremo mai a capirlo completamente. È la sua gioia. Mi sapete dire perché deve vedere sempre delle facce tristi? Perché siamo cresciuti in quella mentalità che oggettivizza tutto. Dove sta il tornaconto? È chiaro, entriamo in chiesa con questa mentalità qui. Gli altri ci fregano. No, nella Chiesa è gratis tutto, tutto. E voi siete Chiesa, il vostro corpo è Chiesa, la vostra vita, gli anni che passano. Che bellezza vedere gli anni che passano nei nostri volti. Passano, si consuma la nostra vita. Si consuma. Gesù l'ha consumata in un atto d'amore. Ecco, chiediamo che possiamo imparare anche noi a consumarla in un atto d'amore, che possiamo consumare la vita in un atto d'amore, consumarla e non stare a pensare se mi è rimasto un po' di energia. Non fa niente, se hai perso tutto, hai ritrovato tutto. Voi che amate, lo sapete che è così. Voi che amate, lo sapete che è così. Quando si ama si dà tutto. E questa è la logica di questa celebrazione che ci prepara questa settimana autentica. Perciò ringraziamo il Signore e proprio, secondo me, proprio se si parte dall'amore, poi si ha il coraggio di star sotto la croce. Quindi partiamo dalla gioia, dall'amore che Dio vuole donarci. È venuto a stare a cena con noi.
Preghiamo. I misteri che abbiamo celebrato ci rendono santi, o Dio vivo e vero, e ci dispongano a ricevere la grazia di questi giorni pasquali per Cristo nostro Signore.
Amen.
Vi auguro di passare una buona Pasqua. La comunità agostiniana vi ringrazia per la vostra amicizia e perché impariamo così a camminare insieme. E se anche non sarete con noi, comunque sentiamo il bisogno di farvi gli auguri di buona Pasqua e di crescere tutti insieme nell'amore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie
eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Osanna, Osanna, Osanna.